Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera.
Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie. Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola. Mi hanno raccontato dolori, gioie, successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia, sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Luigi.
Era il mio prof preferito. Di solito i miei compagni li odiano tutti i prof, ma lui no. Era tipo un mito. Poi ha fatto quello che ha fatto. Lo ammiravo tantissimo, ancora un po' lo ammiro nonostante tutto. Adesso lui è in galera, ma le giuro, questo non mi interessa. Prima che mi facesse quello che mi ha fatto, dentro di me godevo quando leggevo di pedofili che venivano sbattuti in prigione. Mi dicevo, zio, te lo sei meritato. Ora invece è diverso, ora del carcere cazzo me ne frega. Cioè, non è una cosa a cui penso, non mi dico ha fatto una cosa schifosa e quindi merita la galera. È strano, lo so. I miei genitori quando gliel'ho detto hanno reagito normali. Come se avessi detto loro di aver rotto la maniglia di una porta. Cioè, mi hanno spinto a denunciarlo, questo sì, non mi hanno voltato le spalle. Ma io mi aspettavo che mi abbracciavano, che mia mamma si metteva a piangere, e invece nulla. Niente di niente, come se era successa una cosa normale. E io ho iniziato a pensare che quella che mi era successa era una cosa normale. In silenzio, loro stanno sempre in silenzio. E io lo faccio pure perché non ho nessuno con cui parlare.
In questa prima parte di testimonianza c'è una cosa che dobbiamo notare ed è la reazione dei genitori, che è una reazione sembrerebbe molto razionale, molto adeguata, perché appunto lo hanno accolto, hanno pensato che è necessario cercare anche una giustizia per questa cosa. Però quello che poi ho capito nel tempo, ma che è necessario sottolineare subito, è che Luigi ha vissuto questa come se si fosse trattato di una manovra amministrativa, qualche cosa che riguardava un tamponamento. Mancava completamente l'empatia circa quello che Luigi poteva aver subito, cioè non traspariva alcuna preoccupazione. C'era una situazione in cui le emozioni dei genitori non erano, da parte di Luigi, comprensibili.
I maschi mi sono sempre piaciuti, fin da quando ero piccolo. Ho capito sul serio verso i 14 anni. Solo che c'è un problema, oddio. Non so se definirlo un problema. Mi piacciono più grandi, molto più grandi. Scopare nei bagni della stazione, nei parchi pubblici, mi eccita di più che farlo a letto. Da un brivido tipo bungee jumping. Non c'è nulla che mi abbia mai fatto sentire come farmi qualcuno col rischio che ci possano beccare. È una sensazione strafica, strabella, stratutto. Dopo il fatto con l'insegnante mi sono venuti in mente dei pensieri strani, tipo peggio di quello che ti ha fatto lui, non ti può succedere niente. Quindi tanto vale lasciarsi andare alle peggio schifezze, tanto ormai che cambia. Il peggio l'hai visto, e quindi facevo di tutto. Faccio di tutto. Ogni tanto mi guardo allo specchio e mi adoro, altre volte invece mi faccio schifo da solo. Dipende dal giorno. Poi apro Grindr, la chat quella che usiamo noi gay per scopare. Trovo qualche vecchietto dei miei, mi rassicuro e fine. Oddio, non è che mi rassicuro, ma mi pare che la normalità sia quella e ci sto dentro, anche se non vorrei.
Ecco, questa è la situazione di Luigi. È una situazione nella quale tutto è negativo, perché c'è un'enorme esperienza che ha creato un enorme pregiudizio. È l'esperienza di essere abusato ragazzino da un adulto. Questa situazione, questo tipo di esperienza modifica molte cose, può modificare molte cose, va a colpire molte agenzie della mente, va a colpire il valore di sé soprattutto. Il sentire di essere diventato una cosa nelle mani di qualcuno che in qualche maniera ti ha truffato, è partito con una sorta di amicizia affettiva, quella è la seduzione del pedofilo, che evidentemente non si presenta immediatamente con le fattezze del mostro, ma si presenta come una persona che ti valorizza. Naturalmente Luigi, quando ha fatto questa esperienza, ha cominciato a sentirsi malissimo, si è depositato dentro di lui si potrebbe dire una specie di grosso nucleo di angoscia, una nuvolona nera che in qualche maniera si proiettava su tutte le sue esperienze, fin tanto che anche lui non incontra qualcosa che gli permetteva di porre rimedio all'altra conseguenza di questi stupri, che è la coazione a ripetere. La quale coazione a ripetere sembra incomprensibile, no? Perché uno dice: ma come, hai già subito tanto con quella violenza da ragazzino, ma perché continui? Perché vai poi a cercare cose nei luoghi più orribili, nei bagni della stazione, nei parchi pubblici con delle persone vecchie, sordide? Come mai? Perché il tema dell'equazione ripetere è governato dal desiderio che si possa controllare a un certo punto e modificare il senso della prima esperienza. È un po' come sperare che una brutta notizia sul giornale, se la leggiamo il giorno dopo, abbia un finale diverso, no? E invece il finale è sempre lo stesso.
Ci sono dei giorni in cui dico basta, cazzo, e per qualche ora penso pure di farcela, però oh, non funziona nulla. Mi sento uno zombie, un morto che cammina, una vera merda. Ma come si fa? E poi parte della soluzione è arrivata. Non riesco a farne a meno di drogarmi. Mi calma. La droga mi ha aiutato un sacco. C'è stato un momento in mezzo a tutte quelle scopate del cazzo che ho pensato: oh Luigi, è l'unica cosa che ti può salvare. Boh, all'inizio era pazzesco. Drogarmi mi faceva pensare: zio, puoi fare tutto quello che vuoi. Con l'ero ho finito il liceo, mi sono messo a lavorare in un negozio di vestiti. Vedevo gli amici, sì, per drogarci. All'inizio era figo, la droga non mi faceva pensare a quello che il professore mi aveva fatto passare. Mi ha aiutato, ripeto, come fosse un'amica, una confidente. I miei genitori della droga non se ne sono mai resi conto, o forse hanno finto di non vedere. Poi la situazione è peggiorata. La droga mi aiutava, ma ogni tanto mi faceva sbarellare. Ero preso malissimo. Se ne sono accorti per caso, comunque, solo perché una volta lo spaccino è venuto sotto casa e mio padre ci ha beccato. Non ha gridato, non mi ha rimproverato, nulla. È rimasto in silenzio. Certo, mi ha fatto venire qui, ma mi aspettavo una reazione diversa.
Quando Luigi ha provato l'eroina, era come se avesse scoperto che esiste qualcosa che finalmente fa passare tutto, perché spegneva tutto e a quel punto poteva fare tutto senza avere le conseguenze emotive di quel che faceva.
Io sono gay e l'ho detto ai miei. Loro sono tranquilloni, l'hanno presa bene, o meglio, sicuramente in maniera molto più dolce rispetto a quando gli ho detto che il mio prof mi aveva violentato. Ho anche frequentato qualche ragazzo della mia età, ma non funzionava. Stavamo insieme qualche mese, il tempo di illudermi, di stare a posto, ma c'era sempre qualcosa che non andava. Gliel'ho detto, preferisco quelli più grandi, i vecchi. Mi eccitano di più, mi fanno sentire protetto a volte, altre volte invece dominato. A letto mi piace essere schiavizzato, tutte queste cose così puoi immaginare. Devo entrare nel dettaglio? Bah, meglio di no. Mi piace avere un padrone che mi dice quello che devo fare. E soprattutto mi fa impazzire sentirmi stuprato. Sesso, eroina, cocaina, se voglio riesco ad avere tutto. E la cosa, ok. Ok che è sbagliata, ma non mi dispiace. A volte penso che faccio schifo, altre invece... Luigi, te lo sei guadagnato. Queste cose faranno pure male, però ti servono a combattere i tuoi fantasmi, i tuoi spettri. Parolone, eh?
Questa testimonianza ci dice tante cose. No. Devo in questo caso descrivere un momento di un altro incontro a completezza di quelle cose che ha detto adesso Luigi, che ha avuto successivamente nel tempo, quando con Luigi ormai si era creata una fiducia da parte sua e naturalmente anche la mia fiducia di poter fare qualche cosa per lui dentro un rapporto di collaborazione chiara. E Luigi odiava essere gay. Luigi a un certo punto mi ha detto: dottore, lei deve sapere una cosa, ma io odiavo essere gay. Io odiavo perché sentivo sulle mie spalle costantemente il peso di essere difettoso rispetto al senso comune. Io lo so che i miei genitori, essendo colti da questo punto di vista, hanno fatto una manovra, come dire, di sì, politicamente corretta. Ha un figlio con questi problemi, è il nostro figlio, oggi che problema è essere gay? Ma bisogna essere gay per capire com'è difficile essere gay e soprattutto essere gay con una storia di stupro alle spalle, perché io ho pensato tante volte che quello che mi è capitato era colpa mia perché lo desideravo anch'io, e quindi come facevo a spegnere tutto questo? Era un gioco di specchi infiniti in cui io da un lato pensavo che ero stato stuprato, ero stato abusato, ma contemporaneamente pensavo che sì, lo avevo desiderato, e se l'avevo desiderato, ma quanto ero difettoso, quanto ero fatto male, e ho disprezzato tutti, gay, tutti, ma questo era il mio segreto.
Io mi ricordo tutto benissimo di quel giorno. Ero andato a casa del prof. Non la veda come una cosa stramba. Alcuni di loro lo fanno per arrotondare, non è che gli insegnanti facciano oro con la scuola. Lui insegnava latino, ma mi dava ripetizioni di greco, che a scuola ce lo insegnava un'altra prof. Sapeva che non andavo benissimo e quindi per tipo 8 euro l'ora mi faceva andare a casa sua il martedì pomeriggio per fare qualche versione insieme. Lui, mi creda, era davvero bravo. Per 3, 4, 5 volte mi ha accolto a casa sua. Un appartamento non grandissimo, c'era tutto quello che serve a una persona sola. Mi accoglieva con un sorriso, dice: Luigi, benvenuto! Nelle stanze ricordo un po' di odore di vecchio, quello che c'è a casa dei nonni, perché lui viveva con la mamma che era morta da poco. Infatti nella casa c'era un sacco di roba, tipo pizzi, merletti, statuette dei santi. Me lo ricordo ancora. Io scrivo su un quaderno, era una versione su Alessandro Magno, suo padre. Cazzo, ancora me lo ricordo, proprio il foglio qui davanti a me. Lui si siede, sempre di più, vicino a me, mi alita sul collo, fumava, c'era un odore di sigaretta. Poi mi mette una mano sul ginocchio e mi chiede, ti dà fastidio? E lì sono bloccato, non gli dico né sì, ma neppure no, ero terrorizzato. Ma non di quella paura che ti fa tremare, no, Zero. Però, penso che sia normale in questi casi, no? Io me ne stavo zitto, al mio posto. E immagino che per lui significava che poteva continuare, perché la mano dal ginocchio è salita su, sulla coscia, e poi ancora più in alto. Per tutto il tempo io sono rimasto immobile, ma questo per lui non è stato un problema. Insomma, sono cose che capitano tutti i giorni a tanti ragazzi. Brutto, per carità, ma insomma, uno va avanti.
Ecco, io vorrei attirare l'attenzione su questo racconto, su un punto di questo racconto, che è perché Luigi non ferma il professore. Quando io sono stato molto con Luigi a parlare di questa cosa, ma non per colpevolizzarlo naturalmente, ma per fargli vedere che era venuto fuori durante quelle manovre del professore un sentimento piuttosto curioso, l'imbarazzo. Cioè Luigi era imbarazzato, aveva, come dire, vergogna a dire al professore ma cosa sta facendo? Perché non voleva offenderlo. E quella situazione è tipo quando hai prestato dei soldi a qualcuno e ti senti imbarazzato a andare a dire senti, sono 3 mesi che ti ho prestato 100 euro, me li dovevi dare dopo una settimana, com'è che non me li dai? La maggior parte delle persone dice ma no, ma mi crea imbarazzo, così poi chissà cosa pensa. Ecco, questa inversione emotiva è veramente la prima delle distorsioni che si verificano in queste situazioni, perché in questa distorsione emotiva, vale a dire considerare ciò che si sta vivendo come un diritto dell'altro, è l'inizio dell'abuso. Come se dicendo ma cosa stai facendo, fermati, noi stessimo inibendo o stessimo rimproverando un'azione legittima. Ecco, questa distorsione qua è il primo punto sul quale noi dobbiamo mettere le mani come terapeuti.
Io ci sto provando, non è facile, ma qualcuno deve iniziare, no? La terapia, se devo essere sincero, funziona bene. Gli anziani continuano a piacermi, ok, lavoreremo pure su quello. Ma perlomeno mi drogo un po' meno, non dico che ancora sto benissimo, ci sono sempre i giorni no, quelli in cui non riesco a guardarmi allo specchio, quelli in cui mi voglio male. Sono un po' meno, sì, per ora. Chissà che succederà.
Ho pensato che era il momento di entrare proprio in campo e cominciare a fare un lavoro serio. E ho detto a Luigi, da sentire, tu vuoi che io ti aiuto? Questo, mi stai facendo questa richiesta? Allora se mi fai questa richiesta, ora io ti dico come funziona l'aiuto. Lavoreremo su alcune cose. La prima cosa è che se tu continui a odiare i gay, io e te non siamo d'accordo. Dobbiamo curare questa cosa lungo tutto il percorso. Cioè dovrai diventare una persona tollerante, capace di accettare tutte le declinazioni della sessualità. Perché questo è il primo terreno che noi dobbiamo sgombrare. Dobbiamo eliminare qualche cosa che ti confonde, e questa cosa che ti confonde è la droga. Io non posso lavorare con uno che è ubriaco, stordito, fatto, perché io ho bisogno di passarti dei sentimenti, ho bisogno che le tue emozioni siano vive, e conseguentemente ora ti disintossichi e poi entriamo in pista. Entreremo in pista cercando di parlare alla tua sensibilità, cercando di capire realmente qual è stato il tuo percorso di crescita, come si è costituita la tua identità, come si è costituita la tua scelta sessuale, che bisogni di supporti hai, che tipo di difese devi mettere in piedi, e soprattutto dobbiamo fermare il disprezzo. Questa era la storia di Luigi, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio Ravera.
Avete ascoltato Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. La voce narrante è di Pietro De Nova. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come ebook su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.